Questa è una storia di giovani che vanno a Livorno per fondare il partito che dovrà fare la rivoluzione. Il Partito Comunista Italiano, sezione italiana dell'Internazionale Comunista.
Il viaggio di Umberto Terracini, ebreo e socialista rivoluzionario. Mette in valigia ciò che gli serve per quei pochi giorni che passerà a Livorno, sede in questo 1921 del congresso annuale del Partito Socialista Italiano. Come sempre, quando si mette in viaggio, trova il modo di far stare in valigia alcuni libri. Tra questi, uno che da poco ha ripreso in mano. Si tratta di un vecchio testo di Auguste Blanqui dal titolo Roboante, Istruzioni per una insurrezione armata. Un testo che un socialista rivoluzionario dal piglio tutto novecentesco come Umberto Terracini potrebbe guardare con l'affettuosa ironia che si riserva ai baffoni a manubrio del nonno in una vecchia fotografia. Eppure quella parola, insurrezione, risulta di una eccitante attualità per chi, come Umberto, da tempo ha come faro la rivoluzione bolscevica del 1917. Fare come in Russia è lo slogan che anima le più accese manifestazioni di strada ed è il tema che il compagno Terracini riprende nei suoi interventi politici.
A costruire un mondo nuovo. Un podcast scritto dagli storici Valeria De Plano, Alessandro Pes e Luciano Marrocu per un progetto della Fondazione Enrico Berlinguer.
Alle 8 della mattina è salito alla stazione di Torino Porta Nuova nel diretto che lo porterà a Genova Principe, da dove prenderà l'accelerato per Livorno. Ora ha in mano le istruzioni per un'insurrezione armata e da qualche minuto è fermo sullo stesso passo.
Migliaia di giovani istruiti, operai e borghesi, fremono sotto un giogo abborrito. Per spezzarlo pensano di prendere la spada. No, la penna, sempre la penna, soltanto la penna. Perché non l'una e l'altra, come è dovere del repubblicano? In tempi di tirannide, scrivere è bene, ma combattere è meglio, quando la penna schiava è impotente. Ebbene, nulla. Si fa un giornale, si va in prigione, e nessuno pensa ad aprire un libro di manovre, per imparare in 24 ore il mestiere che costituisce tutta la forza dei nostri oppressori, e che ci darebbe la vendetta e il loro castigo.
È passato mezzo secolo da quando Blanqui ha scritto quel libro, ponendo all'intellettuale rivoluzionario il dilemma di sempre: la penna o la spada? Una risposta l'hanno data i bolscevichi russi, una genia di pensosi intellettuali che tuttavia, nell'ottobre del 1917, hanno scelto la spada, assaltando il palazzo d'inverno e qualche mese dopo, armi alla mano, l'inutile e verbosa assemblea costituente, che tra gli altri difetti aveva quello difficilmente scusabile di vedere i bolscevichi in minoranza. Di questo è convinto Umberto. Intellettuali di quella tempra hanno saputo come fare la rivoluzione. Gli viene in mente una canzone di lotta che ha sentito qualche giorno prima. Non siam più la Comune di Parigi che tu, borghese, schiacciasti nel sangue. Non più gruppi isolati e divisi, ma la gran classe dei lavoratori che uniti e compatti marciamo sotto il rosso vessillo dei soviet. Di Lenin i soldati non siamo.
Non siamo più la Comune di Parigi che tu, borghese, schiacciasti nel sangue. Non più gruppi isolati e divisi, ma la gran classe dei lavoratori che uniti e compatti marciamo sotto il rosso vessillo quello dei soviet. Ditemi gli soldati, noi siamo, siamo la forza del lavoro.
Al compagno Terracini, da fine teorico qual è? Sono ben presenti le tortuose difficoltà che può presentare il percorso rivoluzionario. Ritiene tutta da meditare la risposta alla domanda se in quell'inizio del 1921 l'Italia stia o meno attraversando una fase rivoluzionaria. Gli ronzano nelle orecchie le considerazioni di un compagno sardo, Antonio Gramsci, con quel suo ragionare tanto cristallino quanto profondo. Gramsci li invita a considerare con attenzione il problema dell'unità del popolo, la necessità che i settori più avanzati della classe operaia trovino un terreno comune con la gran massa dei lavoratori.
Pace, lavoro e pane, vogliamo dire vivere tutta l'umanità.
È immerso in questi gravosi pensieri Umberto, quando la donna che nello scompartimento sta proprio di fronte a lui lo chiama alla conversazione. Un'eventualità questa che non aveva preso in considerazione.
Cosa legge di bello, avvocato Terracini?
Ma come si permette questa?
Gli verrebbe da rispondere, ma traduce il fastidio in una sorta di sorriso. Sghembo quanto si vuole, ma pur sempre un sorriso.
Forse si chiede come faccia a conoscerla.
In effetti.
Sono la sarta di sua madre. La signora Segre è una mia affezionata cliente. Lei certamente non lo ricorda, ma una volta è venuto ad accompagnarla nella mia sartoria. Sono passati diversi anni, ma me lo lasci dire. Lei non è per nulla cambiato.
Mi deve perdonare, sono un pessimo fisionomista.
Facciamo un passo indietro. Lasciamo per un attimo quel treno per chiederci chi è Umberto Terracini.
È nato a Genova nel 1895 e sia il padre Jair che la madre Adele Segre sono ebrei. Quanto praticanti non è dato sapere. Rimane il fatto che Umberto, dopo la scuola elementare, viene iscritto alla scuola israelitica di Torino ed è un regolare frequentatore della sinagoga. Senza che questo, peraltro, lo porti a maturare particolari interessi religiosi. Jair Terracini si è laureato in ingegneria civile, ma presto è tornato a occuparsi del grande negozio di tessuti che i genitori hanno aperto a Genova, dove hanno messo a frutto una precedente attività di venditori ambulanti di panni. Nato in una famiglia agiata, Umberto, appena quindicenne, ha dovuto affrontare le difficoltà economiche legate alla scomparsa del padre. La morte di Jair porta Adele a decidere di trasferirsi a Torino insieme ai figli. Nel capoluogo piemontese potranno contare sul sostegno della sua famiglia d'origine, ben inserita nella borghesia torinese.
È un Segre, il cugino Elia, ad avviare Umberto all'idea socialista, ma è un compagno di scuola di liceo Gioberti, Angelo Tasca, che lo introduce negli ambienti del partito. Nel 1912 è segretario di sezione, due anni dopo segretario provinciale. Scoppiata la guerra vi si oppone, opposizione che paga con un mese di carcere per poi essere mandato al fronte. Sono tempi complicati, ma Terracini sa bene come attraversarli e trova l'energia per laurearsi in giurisprudenza e nel 1919 entrare come praticante in uno studio legale. È tuttavia l'impegno politico ora ad assorbirlo. Se per lui la politica non è ancora in senso stretto una professione, lo sta per diventare. In quello stesso 1921 sarà eletto deputato, con altri giovani socialisti, tra cui Antonio Gramsci e Palmiro Togliatti, anima una rivista, L'Ordine Nuovo, che è molto più di una rivista. La si potrebbe definire un centro di iniziativa politica. È anche dalle pagine della rivista che i suoi redattori, Gramsci per primo, forniscono una prospettiva al movimento di occupazione delle fabbriche che si è sviluppato a Torino nel settembre del 1920. Va da sé che sindacato e ala riformista del Partito Socialista vedano gli ordinovisti come il fumo negli occhi. Altro elemento di divisione tra vecchi e giovani, tra riformisti e rivoluzionari, è il giudizio su ciò che sta succedendo in Russia. Gran parte del movimento socialista italiano guarda con interesse e persino simpatia al regime bolscevico, ma gli ordinovisti torinesi vogliono di più. Vogliono far parte del grande partito internazionale fondato dai bolscevichi a Mosca tra il luglio e l'agosto del 1920. Quando Lenin chiede ai partiti socialisti che vogliono aderire all'Internazionale Comunista di rinunciare a tutto ciò che il socialismo è stato sino ad allora, gli ordinovisti torinesi sono decisissimi a seguirlo. Al congresso di Livorno a cui Terracini sta per partecipare, di questo si dovrà discutere. Se i famosi 21 punti, la Biura appunto, imposta da Lenin ai partiti socialisti che intendono aderire all'Internazionale, possano o meno essere accettati da un partito come il Partito Socialista Italiano. Torniamo ora al treno e alla conversazione con la sarta torinese. Madama Elisabetta la chiama Umberto, che ora l'ha ben inquadrata, ricordando come sua madre gliene abbia parlato spesso. Una bravissima sarta, ma anche una donna coraggiosa, che è riuscita a sopravvivere, liberandosene, a un marito ubriacone e manesco. Dopo brevi convenevoli, la conversazione si è accesa. Per Umberto si tratta, usiamo le sue parole, di
tastare il polso alle masse, ciò che non sempre mi è possibile dal chiuso della redazione dell'Ordine Nuovo.
Capita però che i discorsi di Madama Elisabetta non siano esattamente quelli che il compagno Terracini vorrebbe sentire. Si tratta di generiche accuse ai politici, socialisti compresi,
che pensano solo a sé e ingrassano sulle spalle della povera gente.
C'è la Madama Elisabetta contro gli scioperi che colpiscono prima di tutto la gente comune. Quanto agli scioperanti,
voglia di lavorare saltami addosso.
Avendo come sottofondo lo sferragliare del treno, continuerà a rimuginare sulle parole della donna. A conclusione di questo rimuginare, Madama Elisabetta sarà derubricata da donna del popolo a esponente della piccola borghesia, una classe per definizione incerta su dove collocarsi nel grande sconvolgimento che infiamma l'Italia e il mondo. Quando qualche giorno dopo Terracini prende la parola al congresso, i dubbi che la conversazione in treno ha rinfocolato sembrano rimossi. Si rivolge alla gran massa dei delegati congressuali incerti e il suo lunghissimo discorso solo alla fine arriva al nocciolo della questione.
Le premesse materiali ci sono per la rivoluzione,
afferma con sicurezza, per poi chiedersi:
ci sono le premesse spirituali? Questo è il problema. Ed è perché le premesse spirituali non ci sono in Italia che noi diciamo che occorre creare il Partito Comunista, perché solo la sua esistenza può creare in Italia le premesse spirituali per la rivoluzione. Io sono convinto che se i compagni unitari accetteranno i 21 punti di Mosca, nessuno più dei compagni comunisti ne avrà gioia, perché l'adesione alla Terza Internazionale, la disciplina internazionale, non ha come suo sottinteso la inimicizia nazionale, ma un culmine più alto e supremo, che è l'Organizzazione Internazionale dei Lavoratori, cui devono tendere e devono confluire i proletari di tutti i paesi, uniti fra di loro attraverso le frontiere, ma uniti anche nell'interno delle frontiere. Compagni, sono momenti questi di una certa solennità. Oggi, in cui dobbiamo dare al nostro partito e quindi al proletariato il suo mezzo risolutivo di lotta e di vittoria, non fermiamoci sulle parole. Pensiamo soltanto che la Terza Internazionale riscatta le colpe della Seconda Internazionale. E riscattiamoci, anche noi, non come partito ma come individui. E sappiamo renderci degni dei sacrifici immensi, dei disastri immensi, degli orrori immensi che il proletariato russo sopporta per dare a noi quest'oggi una base di creazione e di ricostruzione del futuro. Vada alla Russia il nostro saluto, alla Terza Internazionale, alla rivoluzione mondiale.
È un discorso su cui nessuno a Mosca, fosse pure Lenin in persona, avrebbe nulla da ridire.
A costruire un mondo nuovo. È un podcast scritto dagli storici Valeria De Plano, Alessandro Pes e Luciano Marrocu. Le voci sono di Elio Turno Artemalle, Michela Zeni, Leonardo Tommasi. È intervenuto lo storico Luciano Marrocu. Regia Serena Schiffini. Direzione scientifica di Luciano Marrocu. Ricerca e selezione materiali storici Patrizia Baldino, Maurizio De Roma, Stefania Marongiu. Per un progetto della Fondazione Enrico Berlinguer, realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, struttura di missioni anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali ed internazionali. A cura di 45 di Michela Zeni.